Di Porpora Marcasciano, l'aurora delle trans cattive, storie, sguardi e vissuti della mia generazione transgender. Allegre edizioni. Capitolo 1. L'alba della meravigliosa esperienza. Le strane creature. Provando a mettere insieme i tasselli del mosaico e riprendere un filo del discorso, il filo del discorso, quello favolosamente trans, faccio un'immersione profonda nei miei ricordi e nella fantasia con cui usavo rivestire i miei sogni. Cercavo di decodificarli, ma non era semplice. Collocavo persone e situazioni in un orizzonte, quello di un bambino prima, di un adolescente poi, tutto in divenire. Un orizzonte che andava ricostruito poiché la sua linea di confine divideva molto schematicamente il rosa dal celeste, gli unici colori entro i quali si poteva osservare o vedere, collocare persone, situazioni, immagini. In quell'orizzonte piatto erano tante e troppe le cose che mi sfuggivano, che non rientravano in una logica di senso che potesse chiarirmi cosa esattamente stavo osservando, cosa stavo vivendo. Come la madreperla prodotta dall'ostrica per ammorbidire i graffianti granelli di sabbia entrati nelle valve, i miei pensieri, i sogni, i desideri producevano abbondanti quantità di fantasia necessarie a rivestire quell'orizzonte piatto. Dalle mie prime visioni di personaggi ed esperienze, poco affatto decodificabili a oggi, sono passati oltre 50 anni, un periodo di tempo in cui sono successe tante cose, alcune belle, altre meno, ma su tutto sono prevalse le capacità e la possibilità di riprendere il filo del discorso. La definisco coscienza, coscienza critica, coscienza costruttiva di senso, significato, valore. Una coscienza che pone domande, riflessioni che richiedono interpretazione, come la madreperla, appunto, che produce anticorpi. Gli anticorpi, oggi decisamente più sviluppati, all'inizio del mio lungo cammino erano ancora sperimentali, inefficaci, non all'altezza di una virulenta aggressione che annullava sogni e realtà, che ci toglieva la vita. I miei ricordi oscillano tra realtà e fantasia, restando sospesi in un mondo di colori scintillanti, molto più belli della dicotomia rosa e celeste. Alcuni sono più vividi, altri più sfocati, ma nonostante tutto riesco a stabilire con precisione quali rientrano nella realtà e quali appartengono ai sogni. L'ordine del discorso, il filo conduttore, non può prescindere dalla vita reale, quella che lentamente e faticosamente, pian piano, prendeva forma. Crescere e crescere. In un paese, in un sistema come quello occidentale, o accidentale, sarebbe meglio dire, significa vedere e riferirsi esclusivamente a uomini e donne, liquidando tutte le sfumature che oggi si chiamano varianze, come scarti. Verrebbe da dire che se non è zuppo è pan bagnato. La narrazione, come una lanterna, illumina meande e interstizi, riportando alle luci esperienze fondamentali. Serve a me. Serve soprattutto a ricostruire un percorso collettivo ancora privo di una lettura condivisa che ci permetta di dire chi siamo, da dove veniamo, dove ci dirigiamo. Dalla nebbia del tempo spunta la vista di alcune cugine, molto più grandi di me, a casa mia per prendere un caffè insieme a mia mamma. Durante la loro chiacchierata raccontavano attonite e sconcertate che in un bagno pubblico a Napoli, mentre erano intenti a sistemarsi, si erano imbattute in un uomo travestito da donna. Uscito dalla toilette si era soffermato davanti allo specchio. Con piglio scandalizzato, la cosa veniva raccontata come assurda e sconcertante, come una strategia perversa di intrusione da parte dello scofiguro. Non so a loro che idea si fossero fatte, ma pensavo che quella persona si fosse introdotta nei bagni femminili camuffandosi ai fini sessuali, principalmente per spiare l'intimità del posto. Non ho memoria visiva della situazione, ma ricordo che ovviamente mi colpì molto perché toccava corde nascoste della mia sensibilità. Non avevo strumenti per andare oltre il rosa e il celeste, quindi l'unica spiegazione che riuscivo a darmi era il voyeurismo a scopi sessuali. Non prendevo assolutamente in considerazione l'esistenza di un'identità altra con il relativo bisogno di entrare nel bagno che più le si addiceva. Il primo incontro con una trans, anzi due, fu alla fine degli anni 60. Ricordo il periodo perché l'incontro con i due strani personaggi avvenne in occasione del viaggio a Napoli fatto per le spese del matrimonio di mia sorella maggiore che si celebrò nel 1969. Nella vecchia Upim di Via Duomo, passaggio obbligato per struscio acquisti, avvenne il primo incontro ravvicinato. Ero in fila alle casse vicino alle entrate insieme ai miei quando una delle pesanti porte a vetro si spalancò come se fosse piuma sotto la spinta leggiadra di due strane fanciulle che entrarono nel magazzino salutando gli astanti con voce alta e divertita. Buongiorno, siamo le stelle del varietà. Molto longiline, super biondi, pantaloni attillatissimi, tacchi alti che le slanciavano ancora più verso quelle stelle che sostenevano di essere. Lo sbigottimento aumentò perché mia sorella, strattonandomi a voce bassa e con tono complice, mi disse: "Sono uomini, sono uomini". Le sconvolgenti signorine, captato il messaggio, passandoci accanto, si rivolsero a mia sorella e le dissero: "Uè uè, piccere cre, non te fai capace?". Ehi, piccola, cos'è? Non sei convinta? Ed era veramente difficile farsi capace quando non esistevano le coordinate per inserire quelle due persone che avevo davanti in un discorso logico, poiché non rientravano nella logica comune, quella socialmente e culturalmente condivisa, non rientravano in un senso e in un significato dei modelli imperanti. Non solo per me che ero bambino, ma per la gran parte di gente che era chiamata a darsi delle risposte che non erano assolutamente scontate. Siccome il registro narrativo non le contemplava, non le nominava, bisognava effettuare un'operazione ardua e semanticamente complicata per inserire quelle due persone, come tante altre, in un quadro di vita da cui erano state storicamente tenute fuori. Già da qualche anno, più o meno tra la fine degli anni 40 e gli inizi degli anni 50, a battesimo, cresima ed estremunzione della meravigliosa esperienza, ci stava pensando la scienza, che ne costruiva un senso e di conseguenza un significato coerente con il proprio sapere e la relativa pratica discorsiva. Precedentemente ci aveva pensato l'antropologia criminale, cimentandosi nell'analisi, nella descrizione e nella catalogazione delle strane creature, le cui coordinate di sesso e genere sfuggivano alla logica comune. Erano definite persone dal sesso incerto, inserite per questa loro caratteristica nella lista dei potenziali criminali creata da Cesare Lombroso, in cui rientravano tutti coloro che avevano segni e caratteristiche fisiche fuori dal comune, anormali, subnormali, degenerati. Messe insieme le due analisi, quella medica e quella antropologica, è facilmente immaginabili quali sarebbero state nel tempo le conseguenze che definire tragico è riduttivo. Scaricate sulla faccia della terra e battezzate come criminali, malate, depravate, soprattutto degenerate. Non ci hanno fatto mancare niente. Lecito chiedersi a questo punto come si poteva mantenere la calma, come sopravvivere, come si faceva a vivere dignitosamente, tutte domande che bisognerebbe rivolgere a quel sistema che ancora oggi si ostina a escludere, ostentando la logica e al contempo paradossalmente l'inclusione. Oltre agli strumenti utili alla comprensione, dal vocabolario comune mancavano e mancano ancora le parole per dire o per dirsi. Termini come transessuale, transgender, varianza di genere, incongruenza, disforia e euforia, fino ai più classici termini di genere e identità con i relativi concetti associati. A dire il vero, ci provammo anni dopo, esattamente nel 2008, a darci delle risposte nel favoloso seminario Elementi di critica trans, durato 3 giorni e che si svolse nella dolce campagna toscana. Se ti battezzano come disforica, è chiaro che disforicamente ti costruisci. Se ti definiscono patologica, è chiaro che come malata ti muovi. Se ti considerano criminale, depravata, degenerata, non potevamo essere sante, tantomeno diventarlo. Benché oggi, tra molte consorelle, l'aspirazione più diffusa sembra essere diventata quella di essere o sentirsi normale. Io sono una persona normale, si precisa, ripetendolo affannosamente a un mondo la cui unica monolitica normalità resta esclusivamente la propria. Ma sembra che tutto questo non sia chiaro. Proporrei di farcene una ragione, per vivere più tranquillamente, senza affanni da perfezione. Essere non normali lo trovo più agibile, pratico, coerente, se di coerenza si può parlare. Eviterei anche la parola diversi, perché essa presuppone l'altro da sé, quello non diverso, quindi uguale, quindi normale. Sarebbe come svilire, privare di senso, le tantissime meravigliose creature che negli anni ho incontrato, svuotandole della loro splendente dignità.